Allora, buonasera signori, siamo
buon arrivati... Natale! In ritardo!
Jingle bell, ciucci okay. Melosel.
Vabbè, dopo questo inizio di altissimo livello che sicuramente avrà fatto piacere ai nostri...
Teleporno!
Te pareva.
A Savala, ascoltatori!
Ci siamo ragazzi. Vabbè, inizieremo con una serie di news più o meno intelligenti e più o meno legate al tecnocontrollo. Vabbè, la prima cosa che mi piacerebbe, di cui sarebbe, mi piacerebbe, la prima notizia, insomma, cazzo, che volevo dare, era il fatto che Amazon ha iniziato a fare le consegne con un drone. Vabbè, in una zona, diciamo così, non con un sacco di palazzi, in mezzo alla campagna, vicino al loro centro di distribuzione, eccetera, eccetera. Però hanno iniziato, si vede, c'è un video, se andate sul sito amazon.com trovate questo nuovo servizio che è Prime Air, credo che si pronunci, però forse gli intenditori di inglese qua forse potranno aiutarmi.
No, guarda, andava anche bene.
E correggere. Bene, è divertente vedere questo video perché ci dà, vabbè, ovvio, nella possibilità che per adesso c'è, cioè in campagna con una serie di vincoli, però insomma
anche legati al meteo,
legati al meteo,
gli orari,
i 10-15 km dal punto di partenza, insomma, comunque vabbè, dati i limiti, comunque hanno iniziato a fare le consegne tramite un drone. E voleva dire qualcosa XY
riguardo a questa news
o quello che volevo, o dare un'altra se...
Beh, intanto salutare i nostri sexy Kylo Ren ascoltatori porno che sono benvenuti anche questa sera alla nostra disquisizione di cazzate e notizie serie inquietanti. E riguardo a Amazon, niente, che i supermercati 7-Eleven, una catena americana, hanno fatto le prime consegne in volo battendo Amazon sul tempo. Niente di
no,
che.
No, negli Stati Uniti. Però.
Sì, negli Stati Uniti.
Mentre queste consegne qui erano in UK, in Inghilterra, per cui i primi UK dovrebbe essere stati Amazon, i primi in, negli Stati Uniti dovrebbe essere, però non c'era un video dimostrativo. Scusami.
Quindi probabilmente dicono cazzate.
Perché sono andato a cercare un video per far vedere, per vedere esattamente questa consegna, ma non l'ho vista.
Quanto sei politicamente corretto?
Vabbè, insomma.
Ci fa piacere.
Prego, vado. Prego, vada, vada.
Prego, prego, non prego perché sono ateo, ma va bene. Allora, l'agenzia USA che certifica le macchine di voto è stata hackerata, sembra. Cosa è successo? L'Election Assistance Commission, EAC, ha confermato la possibilità di essere stata vittima di una violazione di sicurezza. Cosa è successo? Praticamente una società di sicurezza, la Recorded Future, ha sollevato il sospetto che fosse stata vittima di intrusione questa società IEC a novembre. Chissà fomentata da chi, boh, magari dal comitato elettorale della Clinton, oppure no. Però, a quanto sembra, questa cavolo di società ha trovato, diciamo, sulla rete Tor un venditore che metteva in vendita tutte le credenziali di accesso, anche di System Administrator, ai sistemi interni di questa società EAC. Quindi non si sa un po', diciamo, si sta valutando eventuali buchi, eventuali malware, eventuali compromissioni di voto, eccetera eccetera, diciamo tutto qua non si sa per ora, stanno facendo le indagini. Sto tizio si chiama Rasputin. Fatalità.
Poteva chiamarsi Putin, dai, anche. Così poteva, continuava ad andare avanti il, diciamo così, le teorie del complotto contro la Russia.
Ma infatti è Ras come Russia,
ah.
Putin,
ah, ok,
capisci?
Giusto, giusto,
complotto confermato.
Il nostro anonimo bambino ha vinto la gara di sillabazione, avete visto?
Che non bello. Sono bambino.
Ma sì, loro non sanno chi siamo, potremmo anche essere di vecchiaci
o cani.
No, non è taccia. Vabbè. Allora, chi va?
Prego.
Faccio zero. Io l'unica news che ora do anche velocemente, così poi tutti ci riallacci, visto che esiste un'app che si chiama Signal, che serve appunto per mandare messaggi criptati via mobile, via internet mobile, e l'Egitto ha bloccato l'accesso a questa applicazione. Prima c'erano dei sospetti da parte di alcune aziende, da parte di alcune associazioni per i diritti umani in Egitto, poi gli sviluppatori hanno confermato che effettivamente Signal è inutilizzabile in Egitto al momento. Adesso gli sviluppatori di Open Whisper Systems stanno cercando di aggirare tecnicamente questa cosa e ci terranno aggiornati. Per ora suggeriscono di usare Tor o una VPN, che ancora dovrebbero funzionare.
Ma in pratica sì. Cos'è questa
app? Un'app di messaggistica criptata, come ho detto all'inizio.
Ok.
Basata sul sistema di crittografia simmetrica di chiavi RSA, suppongo.
Non ne ho la più pallida idea, quindi non mi esprimo.
Vabbè, comunque l'algoritmo, tutte le procedure che hanno implementato sono open source, si può vedere.
Comunque l'hanno bloccata, insomma, l'hanno bloccata. Si blocca, qui si blocca, ragazzi. Sì, esatto. L'Egitto democratico, amico...
L'Egitto che?
Democratico, no?
Ma dove?
Non rientra nei paesi amici.
Amici non vuol dire democratici.
Anche la Libia a suo tempo.
Già, quindi... coincidenze.
Insomma, era così un elemento di conoscenza.
Anche la Cina, anche gli Stati Uniti, quindi...
Va bene, detto ciò...
Che bella combricola.
Detto ciò...
Aspetta, c'è XY che si lega a questa cosa, che ci dice
io,
che...
siccome sono come l'Enel e mi allaccio al collegamento...
Ma magari...
Parlo della Turchia, un altro stato amicissimo. E infatti la Turchia, dall'alto della sua, diciamo, della sua libertà di espressione, esatto, della sua libertà di espressione, ha bloccato la rete Tor. A quanto pare gli internet service provider turchi hanno bloccato l'accesso a le connessioni di nodi d'entrata, suppongo.
Sì, avranno bloccato i directory node, probabilmente. Sì.
Della rete Tor, per cui dalla Turchia non ci si può al momento collegare a Tor. No, hanno bloccato anche il VPN.
Non tanto quello, ma per esempio il fatto di attaccarti a un relay non pubblico dovrebbe passare. Perché penso che sia bloccato per IP, non per contenuto, quindi in teoria dovrebbe essere aggirabile.
Vabbè, l'articolo non lo dice, giustamente. Da punto informatico,
è semplicemente la cosa più sensata.
Sì, vabbè. Non sto qui a disquisire perché non conosco così bene Tor, per cui ci affidiamo alle disquisizioni del nostro anonimo bambino.
Basta!
sillaba
ma sillaba mi sto
hanno
cazzo.
Bloccato perfino Dropbox, Google Drive, OneDrive,
anche Minecraft. Beh, GitHub vuol dire devastare la produttività dei programmatori in Turchia, quindi esatto. Contenti loro, contenti tutti. Se bloccano anche Stack Overflow, hanno fatto l'unplay.
Madonna di Dio, vabbè, ok, basta. Ovviamente grazie Erdogan per queste chicche di libertà di espressione.
No, invece io, se siete d'accordo, volevo introdurre un elemento di discussione che credo che abbia anche un certo rilievo nei media principali, no? E cioè che si sta discutendo del fatto delle cosiddette false news, no? Delle fake news. Su tutti i giornali si parla e si dice: ah, ci sono le bufale, bisogna bloccare le bufale, Facebook dovrebbe introdurre un modo per bloccare le bufale, su internet ci dovrebbero essere le bufale, perché le bufale in realtà diffondono opinioni false e tendenziose.
I giornali invece...
Dipende chi le fa, no, praticamente.
No. Ma infatti, secondo me, è un po' l'elemento, cioè c'è tutta una campagna sulle bufale e sul fatto che queste possono, ecco, Trump, come si chiama, di Trump, ha vinto perché creava bufale, la gente andava dietro le bufale, la gente è stupida, quindi per impedire che la gente sia stupida bisogna fornirgli le informazioni giuste, vere, veritiere, no? E quindi tutti quelli che chi ospita le news da Facebook, ma lo stesso Google, eccetera, eccetera, dovrebbe fare dei filtri contro le bufale, no? E beh, insomma, questa è un po' la discussione. Che
se ci pensi, è il genere di cose che crea un casino di posti di lavoro, visto che non si riesce a fare in automatico.
Che sì non crea posti di lavoro sicuramente. E lui, insomma, ha assunto, insomma, sui giornali cartacei, sui telegiornali, eccetera, eccetera. Ormai se ne parla un sacco. Io avevo trovato una news addirittura. Che non sapevo che esistesse. Comunque c'è un sito che è polifact.com, che io non conoscevo, ovviamente.
Politifact.com,
il quale determina la verità o la falsità di una determinata informazione. Cioè, insomma, affermano che fanno
indagano.
Sì, indagano.
No, nel senso, c'è tutto, c'è il perché di. Sì, dicono che è vero e falsa, certo. Non è che dicono che è vero e falsa e basta.
No, beh, chiaro. Vabbè, questo è un elemento di discussione, secondo me, molto ampio. Volevo magari dire anche dare qualche news rispetto a questo.
No, volevo continuare la tua news su Polifact. Sono
Politifact,
che sono quelli, tra l'altro, che hanno, diciamo, accusato Trump di essere uno dei politici. Il politico più bogiardo degli ultimi, non so, da quando esiste internet praticamente. Da quando le notizie hanno.
Quando esiste il web?
Sì, da quando esiste il web e le notizie bufale, le notizie sfalse, che sono come le persone false, che vengono sbugiardate perché su internet le bugie hanno le gambe corte, a quanto pare, per ora.
Sì, cara.
Poi dipende da chi le fomenta e chi le vuole boccare.
Sì, esatto, non solo quello, bisogna vedere anche. Chi c'ha i sordi detta
per andare a fare controinformazione,
esatto.
Che sia bene o sia male come controinformazione,
esatto, e questo mi porta al punto di questa discussione, cioè il punto secondo me centrale di questa informazione.
Chi controlla?
Sembra quasi l'ultimo canto del cigno, cioè il canto del cigno delle grandi testate, nel senso ci stanno fottendo i lettori da sotto il culo, quindi dichiariamo qualsiasi forma di controinformazione come falsa, noi siamo gli unici detentori della verità perché noi lo facciamo da anni, lo facciamo di professione, lo facciamo in un certo modo,
siamo credibili,
credibilità che non riescono a mantenere, peraltro in più e più occasioni è stato dimostrato. C'era anche un articolo di Greenwald qualche tempo fa sulle puttanate che hanno pubblicato e dopo alla fine la fonte gli ha detto guarda che stavo scherzando, addirittura stavo facendo satire, voi ci siete cascati come pere cotte. Quindi il Washington Post tra i primi a pubblicare puttanate e dovrebbe essere una fonte credibile secondo questo ragionamento, cosa che non è a quanto pare. Si sono fatti fottere un paio di volte da quella cretinata di com'è che si chiama, quelli là che dicono che è tutta propaganda russa, e da quelli là che dicevano delle cose insulse sulla Clinton, e poi è venuto fuori che chi l'ha messo in giro era un sostenitore della Clinton che stava facendo, voleva dimostrare che certi giornali pubblicherebbero qualsiasi cagata senza verificare le fonti.
Geniale.
E quindi appunto che credibilità possono avere questi personaggi e perché adesso si fanno paladini della news vera contro il proliferare del news false? A me appunto sembra il canto del cigno, o comunque lucidare le maniglie sul Titanic, insomma un sacco di altre belle similitudini che in questo momento non mi vengono in mente.
Presti un paio di mani perché non è abbastanza per mettersi sulla faccia.
Sì,
c'ho un face palm immenso proprio.
No, sì, il problema centrale è che l'informazione è difficile, secondo me, spezzare l'informazione nelle due parti, cioè informazione e opinione, no? Cioè l'informazione potrebbe essere il dato di fatto, poi l'opinione invece è la chiave di lettura che dai al dato di fatto. Il problema vero è che sulla chiave di lettura, che nel 90% dei casi è il 90% dell'informazione, in realtà chi decide qual è
No, ma aspetta, qua non stiamo parlando di opinioni brutte o opinioni malformate, stiamo parlando proprio di gente che dà notizie false, non che dà notizie leggermente ritoccate, per dice proprio cazzate.
No, stiamo parlando di questo. Ma su questo è chiaro, però è vero che qua, cioè, faccio l'esempio, informazione, è avvenuto oggi un attacco terroristico in Siria condotto dai aerei tedeschi. Questa potrebbe essere un'informazione vera, nel senso che effettivamente un aereo tedesco ha bombardato ed è un'azione terroristica.
Il terrorismo è un'opinione di chi la scrive.
Beh, sì, ma così anche qualcos'altro che può succedere da qualche altra parte è un'opinione che sia un attacco terroristico e non un atto di guerra.
Assolutamente.
Quindi il problema
dipende dai punti di vista.
E allora il problema vero è che come fai a distinguere il fatto, e cioè è avvenuto
un bombardamento,
è scoppiata una bomba, punto. No, faccio l'esempio, sono morte 10 persone, fine. Quella è l'informazione. Tutto il resto, cioè gli appellativi.
Beh, anche
positivi,
l'aereo era tedesco, l'ordine è stato dato da
il tipo che guidava il camion era siriano. Insomma, tutte le informazioni oggettive, no, possono essere date. Il problema è che l'informazione non viene mai data così. L'informazione viene data sempre con una chiave di lettura. Quindi le bombe che arrivano in Siria sono
per colpire il terrorismo,
sono a difesa della libertà dell'Occidente da ormai 20 anni, e il tipo che guida un camion è un pericoloso terrorista. Cioè, è chiaro che c'è un cortocircuito logico su questo. Cioè, adesso detta in termini così, adesso non è
l'unica mia rimostranza era che non c'entrava molto con quello che stavamo dicendo,
certo, qua. No, ma sono d'accordo con te, cioè che addirittura c'è la classificazione del dato, cioè del fatto in sé. Ok.
Va bene. Sì, sono le sfaccettature molto diverse tra di loro, ovviamente.
Va bene, insomma, comunque volevo solamente
anche tanto in realtà, perché nel momento in cui stai dando un'opinione e arrivi addirittura a piegare la realtà per come dire,
far passare
la tua opinione come buona, secondo me è un'evoluzione di quello che sta dicendo Cirio.
Sì.
Quindi sì, parliamone, magari non adesso perché abbiamo poco tempo, esatto. Se dobbiamo dare altre news, però
vabbè, comunque insomma questo elemento della discussione sulle fake news secondo me è una roba che è importante, secondo me. Però prego, se vuoi dare la prossima.
Infatti mi riallaccio il collegamento di nuovo, perché a quanto sembra il presidente parlamentare del Partito Socialdemocratico Tedesco, tale Thomas Oppermann, afferma che vorrebbe multare i social network se lasciano passare dopo segnalazione le notizie false, per 500.000 euro ogni notizia non rimossa nelle successive 24 ore dopo la segnalazione confermata da un ufficio di protezione legale disponibile 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno.
Cioè, vuol dire che non la vuole far passare sta legge, secondo me, se la mette così.
Quindi le autorità tedesche dicono, come hanno fatto qualche mese fa per un'altra news che ho dato, che ovviamente, come si dice sempre, la responsabilità non è del contenitore delle news, ma di chi le dà. Infatti, tra l'altro, è stata data una news da un ragazzo in Sardegna che ha un sito internet, Next Quotidiano, se non sbaglio, che era totalmente falsa, su un immigrato che è stato, diciamo, brutalmente pestato, e è stato denunciato da un giornalista sardo. E la polizia l'ha condannato, diciamo, no, la polizia, il tribunale l'ha condannato a un risarcimento. Per cui sì.
Risarcimento a chi?
Questo non lo so.
Cioè,
però
qual è la parte lesa?
E dov'è, qual è la fonte di questa
news?
Sì,
infatti, qual è la
fonte? Non è che è una fake news, cioè non è che stiamo.
È una fake news, cioè una meta fake news.
Cioè, stiamo facendo una fake news sulla notizia sulla fake news.
No, il tizio di sto sito ha confermato la cosa.
Sì, dopo che ha dato una notizia falsa, mi sembra che sia diventata una fonte affidabile improvvisamente. cioè non, scusa, ma
ha confermato di essere stato denunciato per
denunciato non vuol dire condannato.
Ok, quindi, però invitiamo XY a verificare le fonti.
La fonte era bufale.net.
No,
che diceva che questo sito aveva dato delle bufale ed era stato condannato.
Me la vorrei leggere questa news.
Vabbè, va bene, dai,
la tiro fuori,
lo cediamo nel senso che vabbè, si dice c'è sempre il problema del controllare i contenuti dei social network, ma non si può incriminare il contenitore, per cui chi controlla, come facciamo a incriminarlo, è sempre quello il problema.
No, non è chi controlla come facciamo a incriminarlo, è dobbiamo incriminarlo, punto
sì,
di domanda.
Sì, scusa.
Non è come facciamo.
No, sì, hai ragione, sbagliato termine. Poi passiamo all'antitrust.
All'Europa che si sente presa per il culo, andiamo.
Già, l'Europa si sente presa per il culo perché dopo l'acquisizione di WhatsApp da parte di Facebook e le successive grandissime rassicurazioni sul fatto che no, non avrebbero mai e poi mai messo in condivisione i dati. Ovviamente l'hanno fatto quest'anno per monetizzare e avere, diciamo, delle indagini di mercato molto più mirate, l'Europa si è mossa anche perché è andata a analizzare le informazioni che aveva fornito al tempo dell'acquisizione Facebook nel 2014 e Facebook diceva praticamente che la possibilità tecnica di collegare automaticamente gli ID degli utenti di Facebook con quelli di WhatsApp non era fattibile tecnicamente. Cosa che a quanto pare nel 2016 si è rivelata o intenzionalmente o per negligenza falsa o fuorviante. Per cui stanno aprendo delle analisi, delle indagini per vedere che cavolo fare, dagli la multa dell'1% di fatturato annuale, che
vale.
Sinceramente dovrebbero piuttosto fare andare in tribunale e dire voi non potete farlo e bloccargli tutto.
Sono loro il tribunale,
tra l'altro.
Scusa, non vorrei dire.
Per cui vogliono dare una pacca, un buffetto invece di dirgli oh non lo fate, rompete i coglioni e basta, tutto qua.
Se ti danno una multa dell'1% del fatturato
ci pensano due volte prima di rifarlo.
Non è
sì, fidati.
Ah, okay,
come fece Microsoft e come fece.
Benvenuto al sarcasmo, benvenuto.
No, è vero, Microsoft si è adattata, c'è poco da fare. Ha tolto Media Player come player di default e ha tolto e ha dato il ballot screen per scegliere il browser al primo avvio. Quindi nel senso si è adattata mai.
No, anche perché secondo me si fai un tiro del genere e poi la volta dopo glielo fa, cioè insomma l'1% è soldi.
L'1% oggi, l'1% domani, l'1% dopo domani.
Va bene, posso continuare? Grazie. Allora parliamo dei phone e parliamo di giudici che condannano a fornire i codici di sblocco. Un giudice della Florida.
Ma dell'iPhone grosso o di quello normale?
Quello mediamente grosso, ma ormai normale. Un giudice della Florida ha imposto a tale Aaron Stoll di comunicare il PIN di sblocco del suo iPhone 5. A quanto pare il tizio è stato colto sul fatto della vittima di un reato. Cosa ha fatto il tizio? Ha fotografato sotto la gonna di una donna. Ok?
Fatto?
In un centro commerciale ha fotografato sotto la gonna di una donna.
Una donna con la gonna.
A quanto pare la cosa è anche confermata dal CCTV. Close circuit. Musica bella! Demo attacca! Il circuito chiuso delle telecamere, diciamo.
Telecamere a circuito chiuso.
Anche che dir si voglia, ma sì. Votiamo le frasi. Inizialmente aveva fornito l'iPhone agli agenti, poi non si è rifiutato di fornire il codice di accesso e questa decisione di forzare la mano al tipo dalla corte di appello ha capovolto la sentenza precedente, che come sappiamo fanno giurisprudenza le sentenze precedenti in America o comunque nel Commonwealth,
soprattutto quelle della Corte Suprema.
Esatto,
giusto,
solo quelle della Corte Suprema. È il caso negli anni 80 che stabilì la possibilità di imporre la consegna della chiave per una cassetta di sicurezza, ma non di rivelare forzatamente la combinazione per la sua apertura, perché la chiave non è qualcosa di personale che sta nella mente del tipo che lo sa, ma è una cosa fisica e può essere consegnata piacevolmente senza passare sopra i diritti della persona, evidentemente, che avevano detto non infrange il quinto emendamento. A quanto dicono i giudici della Florida, a quanto pare la consegna di un codice di sblocco memorizzato nella mente di questo individuo non infrange il quinto emendamento, che non mi ricordo quale sia, ovviamente.
È il diritto a perquisizione, cioè a non essere perquisito
corporalmente.
No, è una cosa sulle perquisizioni in generale.
Va bene, finito. Ovviamente ci sono stati tumulti, gente che diceva non è giusto, è come l'Electronic Forty Foundation.
Chi? Dei tumulti.
Electronic Forty Foundation.
Tumulti.
Dei tumulti e delle scorribande.
Da dove?
Con lettere aperte da parte di.
Dei tumulti verbali.
Già, tumulti verbali.
Per io i tumulti, cavolo.
Hanno invocato il maggior rispetto del quinto emendamento, eccetera, eccetera.
Quinto emendamento.
L'emendamento.
L'emendamento.
Tu hai un'altra notizia da dare, ma non mi ricordo più qual è.
Fantastico, hai qualcosa da dire,
è una
Cirio?
Figata.
Beh, no, abbiamo ancora 5 minuti da riempire.
Appunto,
infatti, 4 minuti.
Mi era venuto in mente prima, non mi ricordo.
Vabbè, sti cazzi.
Ah, giusto.
Ormai hai perso l'occasione, ci vuole qualcosa, Cirio?
No,
non è venuto. Ok, vai, per stavolta vai.
Cos'era? Era riguardo...
Dai, fai sul serio.
Era riguardo al referendum, se non sbaglio, no?
Beh, sti cazzi, non è importante. Cirio, dai, non deludermi, avevi pubblicato una cosa.
Quando?
Non me lo ricordo. Vabbè, Amazon, oltre a vendere le cose via drone, ha anche aperto dei negozi dove praticamente tu entri, ti riempi il carrello un po' come cazzo ti pare, poi quando fai per uscire c'è una telecamerina che fa il riconoscimento facciale e ti addebita quello che hai comprato.
E non guarda neanche.
Non guarda neanche nel carrello, guarda quando prendi. Quando
no,
prendi.
Guarda negli occhi quanto, quanto sei contento di aver preso, capisce quanto sei hai goduto e quando vai a quello ti fa pagare.
Non proprio. In realtà no. Allora tu non fare quello che stai facendo, io non faccio quello che stavo facendo io.
Dai, la sigla di chiusura.
Abbiamo tempo? Stai zitto. E praticamente appunto guardano mentre prendi dagli scaffali cosa hai preso, poi ti avvicini all'uscita, fanno la cosa stai facendo.
Sei comunque
e insomma ti addebitano quello che ti devono addebitare.
Mi sembra comunque che avevi messo una roba invece sull'autoguida di Uber che è già stata bloccata.
Ah sì, no, che mi ha fatto ridere sul momento perché hanno annunciato Uber con le auto automatiche a San Francisco e mezz'ora dopo hanno annunciato che la California cioè San Francisco ha deciso che no, non possono circolare. Tutto qua, mi faceva ridere l'accostamento delle due news.
Cioè in mezz'ora...
Non so se era mezz'ora, però poche ore.
Ah, ok.
Lo stesso giorno.
Quindi in realtà non era vera...
No, era anche vera, probabilmente le hanno fatte circolare per un paio d'ore e poi gli hanno detto, cazzo vai, riportali in garage.
Oh, ciccio, la mia macchina non si tocca, coglione. Tra l'altro il Washington Post ha creato un'estensione Chrome...
di cui fidarsi
che corregge e contestualizza i tweet falsi del neopresidente USA, anche
Trump.
Detto Trump. Make Trump
Washington Post è contro Trump.
A quanto pare
questa mi è nuova.
Tra l'altro c'è un'immagine screenshot che mostra un tweet di Trump contro Vanity Fair che ha detto che ha pochi lettori, eccetera eccetera. E poi c'è il contestualizzazione, dice just in case, devi sapere questa, l'ha detto perché non si vede bene da qua, l'ho letta, l'ho aperta l'ho letta.
Dici?
Copio l'indirizzo immagine e lo vado ad aprire qui. Praticamente, adesso se vuoi vedere si vede un po' meglio.
Via tanto. Vabbè, non ha importanza.
Sembra che sia un payback, una vendetta, perché Vanity Fair a quanto sembra ha dato una recensione negativa di un ristorante nella Trump Tower. Come dice il buon John Oliver.
Quindi si è vendicato in questo modo. Ma stiamo generando una fake news questa o c'è stata una qualche verifica di informazione?
Non lo so.
Scusi la domanda.
Non lo so, infatti
hai creato un brutto precedente.
Ma fake news quale? Quella che ha dato che ha dato una brutta recensione a Vanity Fair. Basta andare a verificare.
Vabbè, non abbiamo
non
abbiamo tempo, abbiamo 30 secondi scarsi su.
Vabbè comunque allora, io direi di
concludere, vai.
Di concludere, ringraziamo l'ascolto, salutiamo tutti i nostri ascoltatori. Noi sappiamo che ci risentiremo a breve. Il 14 gennaio c'è la presentazione qui di...
C'è la presentazione Tutti in Piedi a Mestre della Festa della Radio, con demo del nuovo sistema operativo per trasmettere. Vi aspettiamo numerosi, 14 gennaio, ore 18, presso Tutti in Piedi.
Non drogate!
Ciao, no! Ciao!